È un disastro. Avevo quasi ultimato il programma Tron quando Dillinger ha chiuso a tutto il gruppo 7 l'accesso al sistema. Da quando ha messo a punto il Master Control Program, sembra che ogni giorno aumentino i difetti elettronici.
Beh, qualche difetto è normale. Dopotutto i computer sono solo macchine, non esseri pensanti.
Tra non molto vedrà che lo saranno.
Sarà fantastico. I computer e i programmi penseranno mentre la gente smetterà di farlo.
Già nel 1982, ai tempi del film Tron, era evidente che la presenza delle macchine poteva modificare l'atteggiamento delle persone che le usavano. Questo condizionamento si chiama automation bias e lo potremmo descrivere come la tendenza degli umani a contare troppo sui suggerimenti automatici, senza mai fermarsi a pensare: ma di tutti questi computer ci si potrà fidare? Io sono Serena La Rosa e voi benvenuti a Pecore Elettriche. Un podcast che parla di tecnologie e società, ma anche di cultura pop, cinema e serie TV quando ci aiutano ad arrivare dove vogliamo andare. Questo è il terzo e ultimo episodio della serie dedicata a esplorare quello che succede quando usiamo sistemi di intelligenza artificiale per aiutarci a svolgere attività tradizionalmente umane, come scrivere SMS, pilotare un aereo, oppure distinguere il bene dal male. E la domanda stavolta è: ma se gli uomini sbagliano e le macchine sbagliano, di fatto, come se ne esce? L'automation bias può sembrare un fenomeno astratto, se non addirittura materiale da fantascienza. In realtà capita a ognuno di noi, tutti i giorni, più volte al giorno. Pensate per esempio al correttore automatico. Quando scriviamo un messaggio, siamo così sicuri della competenza ortografica del telefonino che non ci prendiamo il disturbo di rileggere e i risultati sono spesso esilaranti. Ma se questa disinvoltura che abbiamo nel non mettere in discussione i suggerimenti dell'autocorrettore, che gli esperti chiamano complacency, se questa indulgenza si trasferisce a situazioni più delicate, come per esempio la guida di una nave da crociera, può succedere di non accorgersi che il pilota automatico ha smesso di funzionare e di trovarsi completamente fuori rotta.
A un certo punto, un uomo il cui lavoro era verificare la presenza di una boa di localizzazione riferì al ponte che sì, l'aveva vista. In realtà era lì fuori e non aveva visto niente, ma aveva pensato che ci fosse perché il computer diceva che ci doveva essere. Era anche un po' imbarazzato per non averla notata. Dopo qualche ora la nave si arenò in una secca vicino all'isola di Nantucket, molte miglia fuori rotta. Nessun ferito, fortunatamente, ma danni per milioni di dollari. Questa storia dimostra che se carichiamo i computer di troppa responsabilità, tendiamo a distrarci molto facilmente. Non ci accorgiamo che le cose stanno andando nel modo sbagliato e se ce ne accorgiamo, reagiamo nella maniera sbagliata.
Quello che avete appena sentito è lo scrittore americano Nicholas Carr, che racconta della clamorosa svista a bordo della nave da crociera Royal Majesty in una conferenza tenuta al quartier generale di Google nel 2014, l'anno in cui è uscito il suo libro The Glass Cage, in Italia La gabbia di vetro, edito da Cortina. Quello a bordo della Royal Majesty è un tipico esempio di errore di omissione, ovvero l'operatore non controlla il corretto funzionamento del sistema automatico. C'è poi un altro tipo di errore, dovuto all'automation bias, che succede quando ci rifiutiamo di ammettere che il suggerimento del sistema automatico è sbagliato, nonostante la presenza di altri segnali di allarme. Racconta ancora Nicholas Carr.
A Seattle qualche anno fa c'è stato un autista di autobus che doveva portare una squadra di studenti a una partita. Un autobus alto 3,5 metri che andava verso un ponte alto 2,70 metri. C'erano cartelli di tutti i tipi con la scritta pericolo e persino segnali luminosi. Ma lui ci è andato addosso, dritto dritto. Nessuno è morto per fortuna, ma molti studenti sono finiti in ospedale. E quando la polizia ha chiesto all'autista ma come diavolo le è venuto in mente, quello ha risposto: avevo il GPS, non ho guardato i cartelli.
Un sistema che non ha bisogno di essere controllato costantemente induce l'umano incaricato della supervisione a impegnarsi magari in un'altra attività oppure semplicemente a distrarsi. Ma quando la nostra attenzione viene richiamata all'improvviso da un segnale inaspettato, può verificarsi una temporanea diminuzione delle abilità cognitive. È lo startle effect, l'effetto sorpresa. Per capirci, pensate con quale lucidità reagireste se dalla vostra porta all'improvviso entrasse, che so, George Clooney.
George!
Ciao!
per parlare di come le macchine abbiano indotto specifiche falle nei nostri comportamenti è di nuovo con noi Federico Cabizza, professore associato di interazione uomo-macchina all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno professore, grazie della disponibilità. In che maniera si può minimizzare il rischio degli errori umani legati all'interazione con la macchina?
Con la ridondanza. Soprattutto umana. Non è un caso che negli aeroplani ci siano due piloti. Diverse sono state le richieste per risparmiare denaro di ridurre, soprattutto su certe tratte che per il 99% funzionano solo col pilota automatico, eppure è sempre stata rigettata questa richiesta. No, è importante che ci siano due piloti. Un tempo ce n'erano addirittura tre, si è ridotto da 3 a 2, ma non si riduce da 2 a 1. Quindi ridondanza umana e, a mio parere, bisognerebbe proprio concepire dei protocolli in cui è richiesto che l'intelligenza artificiale venga usata sempre solo in contesti di gruppo, dove tutti possono alzare la mano e obiettare. Questo perché questi elementi, che appunto vengono integrati con tutta una serie di aspettative di attendibilità, di oggettività, di infallibilità, portano anche il rischio di complacency, quindi compiacenza nei loro confronti, di abbassamento del nostro livello di attenzione, di fiducia eccessiva, affidamento eccessivo, e quindi c'è bisogno proprio che ci sia sempre qualcuno che possa alzare la mano, ma io non sono mica tanto convinto. Ma la macchina stessa, peraltro, programmata in maniera opportuna, potrebbe essere un agente che contribuisce a questo modo di ragionare insieme. Propongo il fatto che si ponga la macchina sempre almeno in un piccolo triumvirato, cioè la macchina sia sempre in minoranza in qualche modo.
Come è cambiato il nostro modo di fare domande, di conoscere da quando usiamo Google?
C'è un bel concetto che viene introdotto in ambito psicologico della memoria transattiva, che è quella memoria che è espressa da un gruppo di persone. O, se si intende anche l'agente computazionale come un attore di questo gruppo, anche da questi. Cioè, memoria transattiva è quella memoria che non sta solo dentro la testa di una singola persona, ma che in qualche modo viene espressa dalla conversazione di diverse persone dotate di una loro memoria. I nostri strumenti informatici fanno parte di memorie transattive potentissime. Però di nuovo qui, se funziona, non è perché abbiamo lo strumento informatico, se funziona è perché ci si affida comunque ad una unità che è sovraindividuale. Ora i nostri strumenti digitali ci forniscono come delle protesi per avere una memoria transattiva eccezionale. Il problema è che i singoli componenti tendono ad affidarsi molto di più di quanto fossero abituati in precedenza al gruppo. E nel gruppo spesso ci sono esclusivamente componenti informatiche digitali e questo può portare a un depotenziamento, ad un de-skilling, cioè al fatto che la gente perda la capacità di ricordare, perché la memoria si dice anche un muscolo, deve essere esercitata. Quindi di nuovo c'è da trovare un compromesso tra ciò che la tecnologia ci dà e ciò che la tecnologia ci toglie. Forse potrebbe anche in questo caso valere una delle tante proposte che sono state fatte, tra cui anche la mia, delle inefficienze programmate. Cioè quando si tratta di una capacità che è strategico mantenere, l'orientamento ad esempio. I navigatori cellulari e satellitari dipendono da un sistema che dall'oggi al domani può essere spento. E nel momento in cui non abbiamo più i navigatori, molte delle nostre attività cambiano, perché dobbiamo ricominciare a prendere una piantina anche per muoverci nella nostra stessa città. Quando c'è una capacità strategica che è rischioso delegare a delle macchine che oggi ci sono, domani non ci sono, o in qualche modo è rischioso perché in certi casi potremmo non averlo, il cellulare che si spegne, allora forse dovremmo introdurre un'inefficienza che almeno ci ricorda che è opportuno che anche noi facciamo un po' di fatica e anche noi magari ricominciamo a capire come orientarci in una città e poi anche per avere nuova dimestichezza con il fatto di chiedere a qualcuno, no?
Durante la pandemia abbiamo spostato online quasi tutte le nostre attività sociali, che quindi risultano in gran parte sottoposte ai filtri dei social network. Questo può intaccare la nostra capacità di selezionare persone e informazioni?
Assolutamente. Qui abbiamo proprio un meccanismo di selezione dei contenuti e quindi anche di evidenziazione di chi ha creato certi contenuti piuttosto che altri, che è in grado di creare vere e proprie preferenze e discriminazioni. Oltre a questa dinamica abbastanza universale, poi ci sono dei veri e propri interventi manipolatori da parte degli algoritmi per spostare l'attenzione verso certi contenuti e verso certe fonti, per rendere persone più o meno autorevoli. È molto difficile pensare a una soluzione, se non a quasi abolirli d'ufficio, o ripensarli con dinamiche non orientate al profitto, che forse potrebbero attuare un filtro diverso. Però siamo una società libertaria, individualista, capitalista, produttivista. Non avvertiamo i pericoli fino a che non ci vengono addosso, e anche quando ci vengono addosso, veda la pandemia, cerchiamo di conviverci piuttosto che cambiare atteggiamento e cambiare i nostri comportamenti.
Insomma, ci siamo messi in una situazione un po' scomoda. Siamo così abituati a usare i sistemi informatici per qualunque necessità che quando capita un imprevisto non ci ricordiamo più come si fa.
Sarebbe un evento senza precedenti.
Tutto è senza precedenti finché non capita per la prima volta.
Questo è Tom Hanks in Sully, il film di Clint Eastwood, che racconta di come il comandante Chesley Sullenberger capì che la cosa più sicura da fare con l'aereo in avaria era ammarrare a Manhattan, nonostante il parere contrario dei simulatori di volo. Un'altra storia, invece, è quello che succede a bordo del volo Air France 447 da Rio de Janeiro a Parigi, nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno del 2009. Alle 3:10 del mattino, ora di Parigi, l'aereo attraversa una tempesta sull'Atlantico. Per un problema tecnico, i sensori di velocità si congelano e smettono di riportare il valore corretto. Il pilota automatico, come è stato programmato a fare, si disattiva. L'aereo perde leggermente di quota, il sistema non visualizza più l'informazione di velocità, ma la velocità effettiva è sostanzialmente inalterata e la situazione certamente non critica. Se i piloti non facessero assolutamente niente, questa non sarebbe una storia da raccontare. Invece il pilota ai comandi, Pierre-Cédric Bonnen, probabilmente per rimediare alla perdita di altitudine, tira bruscamente indietro la cloche e alza il muso dell'aereo. Una manifestazione da manuale di quello che abbiamo chiamato startle effect. La manovra infatti è priva di senso. In aerodinamica la forza che un corpo sviluppa per sostenersi in volo dipende dalla sua inclinazione. Superato un valore massimo, detto angolo di stallo, questa forza diminuisce e l'aereo precipita. Il sistema di bordo infatti attiva immediatamente l'allarme di stallo. Nella cabina della F447 sono in tre: il pilota ai comandi Bonnen, il più inesperto, il secondo pilota David Robert, che forse non ha l'autorevolezza o la lucidità per imporsi, e il comandante Marc Dubois, seduto in seconda fila, appena richiamato dal suo turno di riposo. Senza feedback sensoriali e con un'idea molto approssimativa della complessità attivata dalle loro decisioni, Bonnen e Robert non hanno elementi per potersi fidare della macchina. Non riescono neanche a spiegare al capitano Dubois cosa stia succedendo. L'allarme di stallo viene ripetuto dal sistema 75 volte, senza che nessuno sembri mai accorgersi. Alle 2:13 gli altri due uomini si accorgono infine che la cloche di Bonnen è completamente tirata all'indietro.
Remonte! Je suis à fond là depuis tout à l'heure. Non,
provano a reclamare i comandi, ma ormai è troppo tardi. L'allarme di stallo si è zittito perché l'aereo adesso è talmente inclinato da non risultare in un assetto previsto. Quello che si attiva invece è il sistema di allarme di prossimità al suolo. Si interrompe la registrazione della scatola nera. Il volo AF447 con i suoi 216 passeggeri, 3 piloti e 9 assistenti di volo si schianta sull'Oceano Atlantico e nessuno a bordo ha la minima idea di come diavolo sia stato possibile. Di chi è la colpa? Del pilota non abbastanza esperto? Dell'interfaccia non sufficientemente chiara? Della modalità di guida automatica troppo poco partecipativa? Quello della responsabilità è un tema delicato, ma è certo che in un sistema automatizzato a prendere le decisioni sono spesso gli ingegneri, i progettisti, i programmatori. E proprio per parlare di etica della progettazione abbiamo con noi Viola Schiaffonati, che insegna logica e filosofia della scienza al Politecnico di Milano. Buongiorno professoressa, grazie di essere qui. Come si gestisce il tema della responsabilità morale nei sistemi automatici?
Buongiorno a tutti, questa domanda è particolarmente difficile perché non c'è una sola persona, un solo ente che ha la responsabilità morale in caso di incidente. Direi che due sono le cose molto importanti da tenere in considerazione. La prima è il tema del ripensare il concetto di responsabilità morale. Fino a questo punto siamo stati abituati a pensare che appunto la responsabilità morale potesse essere attribuita solo a persone. La grande domanda oggi è se almeno parte della responsabilità morale possa essere attribuita anche ad artefatti. La seconda cosa molto importante è cambiare proprio paradigma di riferimento quando parliamo di responsabilità. Fino a pochi anni fa la responsabilità era un concetto che veniva visto in maniera passiva, ossia succede qualcosa di inaspettato, si cerca di capire di chi è stata la responsabilità. Ora, questa visione in qualche modo deve essere modificata quando abbiamo tecnologie il cui impatto sulla società è molto difficile da prevedere. Ecco che allora oggi si preferisce parlare di approccio attivo alla responsabilità, dove il tema della responsabilità deve essere affrontato fin dall'inizio nella fase di progettazione degli artefatti tecnologici.
Per favorire questo approccio si può pensare di inserire un sistema etico già in fase di programmazione?
Più che programmare queste macchine con un'etica, io parlerei del pensare a queste macchine che incorporano come requisiti alcuni valori. La prospettiva che di solito viene offerta è appunto che le macchine ci sostituiranno anche nel ragionamento morale, anche nella decisione morale. Io non credo che questo sia possibile, ritengo che appunto la moralità sia una prerogativa umana, però sono gli esseri umani che progettano le macchine che decidono eventualmente di progettarle avendo in mente determinati valori.
Quindi c'è anche bisogno di costruire una cultura deontologica nell'industria.
Questo è veramente un tema complesso. Ad esempio, io lavoro al Politecnico di Milano, sono una filosofa della scienza e della tecnologia, lavoro in Dipartimento di Ingegneria Informatica nella direzione di rendere i futuri progettisti più consapevoli. Non è che un semplice corso risolva il problema, intanto perché l'obiettivo di queste ibridazioni non è di far diventare i progettisti degli esperti di etica, ma è di dare loro una capacità di lavorare in gruppi multidisciplinari, che è esattamente quello che si cerca di fare in molti contesti. È anche importante che queste associazioni di professionisti informatici al mondo diffondano una cultura diversa. Il punto è che bisogna agire a più livelli.
Che ruolo gioca la consapevolezza dell'utente?
Questo è un aspetto molto importante a due livelli. Il primo è di nuovo che gli utenti devono essere coinvolti fin dall'inizio nei processi di progettazione. Il secondo aspetto è che questo diventa veramente un tema di cittadinanza proprio all'interno di un contesto democratico. Non dobbiamo appunto cadere in quell'idea della deresponsabilizzazione, pensare che le tecnologie si sviluppano e che noi non possiamo fare nulla. La tecnologia non si sviluppa da sola. Nelle società democratiche questo processo deve coinvolgere più utenti, così come anche la delega della responsabilità morale non può essere accettata. Abbiamo la responsabilità, quindi non abbiamo solamente, diciamo, dei diritti, abbiamo noi stessi dei doveri, che sono i doveri appunto di conoscere meglio, di intervenire, di partecipare. Questo richiede di nuovo un po' un cambio di mentalità. Insegno a degli studenti di ingegneria informatica, loro hanno bisogno anche di sviluppare competenze come l'immaginazione, fondamentale proprio per cercare di capire quali strade possono essere prese, quali conseguenze avranno le strade che prenderemo. E non è un caso che oggi si parli molto di umanesimo digitale, quella visione sulla tecnologia che rimette l'essere umano al centro della tecnologia, sia per quanto riguarda la progettazione, sia per quanto riguarda anche la fruizione. Le tecnologie vanno pensate al servizio delle persone. In Italia siamo la culla, come dire, dell'umanesimo, e forse potremmo veramente ricoprire un ruolo nel ripensare l'essere umano al centro.
Si conclude qui la prima stagione di Pecore Elettriche. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, bias umani, sostituzione del giudizio e altri stupidimenti. E forse la prossima volta che scriveremo un messaggio su WhatsApp ci prenderemo il disturbo di rileggere.
Hasta la vista, baby.
Pecore Elettriche è un podcast di tecnologia e società, scritto e condotto da Serena La Rosa. Le musiche originali sono di Cristiano Callegari.